grazie ai nostri portatori questa manifestazione. Buonasera a coloro che sono intervenuti. Ovviamente io non potrò scendere nel dettaglio di questo specifico provvedimento giudiziario ampiamente sintetizzato e mirabilmente, diciamo, convegliato dall'avvocato Barcellona per ovvie ragioni. Però certamente posso prendere spunto da quanto lo stesso avvocato Barcellona ha detto fin qui per evidenziare alcune situazioni che a mio avviso sono cicliche della storia di Cosa Nostra. Voglio dire, cioè, che qualunque provvedimento giudiziario che abbia ad oggetto una fascia più o meno ampia di attività dell'organizzazione mafiosa indubbiamente è figlio del proprio tempo e soprattutto se, come in questo caso e anche in altri casi, si giova di un'attività probatoria o ricostruttiva che nasce direttamente dalle stesse gesta, dagli stessi movimenti degli associati mafiosi, quindi fondamentalmente dalle intercettazioni, è in grado di darci una rappresentazione dal vivo. E la rappresentazione che noi abbiamo da questo provvedimento, ma questo discorso vale anche per quelli che lo hanno preceduto nel tempo, sono stati già ricordati dall'avvocato Barcellona, è che certamente in ogni fase storica l'organizzazione mafiosa cerca di ricostituire la propria attività e quindi anche la propria organizzazione in funzione di quella che è la risposta repressiva, di adeguarsi quindi alla situazione che viene a crearsi a seguito di una ondata di arresti, anche questa peraltro ciclica e che quindi va dagli stessi esponenti mafiosi, viene inevitabilmente messa nel conto, non come un accidente che può capitare diciamo così con bassa percentuale di possibilità di realizzazione, ma come una situazione sostanzialmente fisiologica, prevedibile, prevista, tale addirittura da determinare anche la necessità di assicurare la continuità dell'organizzazione mafiosa. E quindi quest'ultimo provvedimento giudiziario ripropone la necessità di un ritorno ad alcune regole che fanno parte dell'ortodossia dell'organizzazione, ripropone la necessità di un maggior ordine tra le varie articolazioni territoriali, ripropone la necessità di una disciplina all'interno delle varie famiglie con riferimento specifico alle attività illecite dell'organizzazione mafiosa. A mio avviso ripropone un dato estremamente interessante sul quale credo che si possa riflettere, diciamo così, pubblicamente, al di là di quanto si possa e si debba fare in sede di analisi giudiziaria, ossia il fatto che la Cosa Nostra che rassegna questo provvedimento è una Cosa Nostra che risente inevitabilmente di uno sbandamento generazionale. È finita l'epoca dei Corleonesi, c'è stato un lungo periodo in cui la leadership di Bernardo Provenzano, grazie anche al ruolo servente che Bagheria, proprio questo territorio, è stato in grado di dargli, ha assicurato un equilibrio tra fazioni contrapposte. Con l'arresto di Bernardo Provenzano questo equilibrio viene disintegrato, salta, inizia un periodo di terrorismo mafioso vero e proprio, quello che inaugura Salvatore Lo Piccolo, che va appunto dall'11 di aprile del 2006 sino al 5 novembre del 2007, se pensiamo che durante questo brevissimo arco di tempo si ha la scomparsa di Giovanni Buonanno, un capomandamento di Resultano, qualche mese prima, ma nella sostanza nello stesso contesto storico, l'uccisione di un capomandamento come Lino Spatola, l'uccisione con le modalità plateali che conosciamo di un innocente finalizzata l'uccisione di Spatola, l'uccisione di Ingarao, tutta una serie di fatti intimidatori, di danneggiamenti portati avanti con modalità estremamente aggressive e violente, addirittura la preparazione di una vera e propria guerra che la leadership di Lo Piccolo voleva portare avanti per avversari facenti capo a Roma e così via, tutte vicende che conosciamo, certamente questo periodo e questa leadership nomina è stata immediatamente revocata, perché ovviamente una situazione del genere era incompatibile agli occhi dello statuto interno, soprattutto di coloro che diciamo dal lato dell'ortodossia reclamava l'applicazione benissima di queste regole. Così tutta un'altra serie di vicende che non vale la pena qui ricordare, che certamente mette in evidenza come la fretta di creare una cosa nostra, proprio immagine e somiglianza, però certamente indotto quella fazione a sorvolare, diciamo, su tutta una serie di aspetti ordinamentali. All'indomani dell'arresto di Mio Piccolo nasce quindi, ecco, il perché di tante di quelle situazioni alle quali faceva prima riferimento l'avvocato Barcellona, la preoccupazione da parte dei vari esponenti delle articolazioni territoriali di Cosa Nostra di riorganizzare l'attività attraverso un più rigoroso criterio di selezione del personale. Questo è un dato assolutamente importante, attraverso un più rigoroso ricorso alle attività estorsive o comunque alle attività dalle quali drenare i fondi per sostenere le migliaia di appartenenti all'organizzazione mafiosa in carcere, ovvero le famiglie di questi, e poi ancora la necessità di come riprendere i rapporti con le altre articolazioni delle altre province. Tema che avevamo visto soltanto accennato, per esempio, durante il periodo di reggenza di Salvatore Lo Piccolo, il quale non aveva peraltro perso l'occasione per instaurare solidi rapporti con Messina, con Catania, con Agrigento e se fosse rimasto ancora libero, probabilmente anche con altre province della nostra regione. Quindi quello che succede in Perseo sostanzialmente è quello che noi possiamo rivedere ripetutamente in tutta una serie di altre vicende in cui l'organizzazione ha la necessità di riorganizzarsi. Ma a mio avviso, il dato che adesso, con riferimento alla Cosa Nostra, che dopo Perseo emerge con maggiore evidenza, e che c'è, forse con modalità inedite rispetto al passato, un evidente squilibrio, se così lo vogliamo definire, tra la Cosa Nostra detenuta e quella che è in libertà. Cosa intendo dire? Intendo dire che certamente la qualità soggettiva della popolazione detenuta di Cosa Nostra è certamente superiore rispetto a quella che agisce sul territorio, perché è composta da uomini d'onore che spesso provengono da plurime condanne per reati di associazione mafiosa dagli anni 80 ad oggi, che è già imposta in qualche condanna all'ergastolo e che addirittura in molti casi occupa ancora la titolarità, detiene ancora la titolarità della propria posizione all'interno dei mandamenti. Ricordiamo sempre le parole di Rotolo a proposito della composizione soggettiva dell'organigramma della commissione provinciale di Cosa Nostra. Per converso, la Cosa Nostra che agisce su un territorio è composta da giovani trentenni, i quali, un po' come abbiamo visto durante il periodo di emergenza di Lo Piccolo, un po' come si vede anche in micro operazioni che riguardano vicende estorsive specifiche che sono emerse anche recentemente all'attenzione della stampa, è abbastanza disorientata, fa fatica a muoversi sul territorio per diverse ragioni, perché da un lato si trova costretta dalla necessità di assicurare il mantenimento a questa popolazione detenuta e soprattutto alle rispettive famiglie, ma dall'altra, questo è un altro elemento di novità che va pure considerato, si trova una situazione sociale diversa dal passato, perché oggi esiste nella società, per fortuna, anche grazie a tutte queste operazioni alle quali faceva prima riferimento l'avvocato Barcellona, una maggiore reattività da parte della società civile e degli imprenditori con la quale fare i conti. Quindi, se questa analisi in qualche modo può essere condivisa, allora io credo che questa situazione mette in evidenza due punti critici. punto quello che riguarda il carcerato. Non se ne parla, secondo me, a sufficienza. Eppure, esistono inchieste anche recenti, per esempio l'inchiesta del novembre-dicembre scorso che riguarda le famiglie Madonia di Trapani, da cui emerge un dato estremamente semplice, ossia che i detenuti ergastolani, ristretti a 41 bis da 15 e passa anni, continuano ciò nonostante ad avere un rapporto di collegamento col territorio, ad avere la possibilità di interloquire addirittura anche a ordinare omicidi, eppure è stato accertato, proprio con riferimento all'omicidio per esempio di Giovanni Bonanni, un input diretto è partito direttamente dal carcere, tanto per fare un esempio ormai noto anche alle cronache giudiziarie, su cui tra l'altro ci sono già delle sentenze di condanna di primo grado. E questa situazione, a mio avviso, impone certamente una rivalutazione del regime detentivo a cui sottoporre i capi dell'organizzazione mafiosa, perché evidentemente il regime del 41 bis, così come attualmente è normativamente descritto e poi realizzato, non funziona appieno, perché proprio dai colloqui in carcere, dalle possibilità di comunicazione di molti detenuti a 41 bis sono emerse alcune delle più importanti e difficili da decifrare trame organizzative di natura pericolosa. Quindi io credo che a questo punto non debba sembrare né provocatorio né tanto meno eretico se da questa situazione l'attività di indagine e rassegna, per esempio, si ripensa alla possibilità di riaprire alcune di quelle carceri che immediatamente dopo le stragi in alcune isole del centro-nord vengono utilizzate per contenere questa popolazione detentiva che evidentemente nelle altre carceri non si riesce a contenere adeguatamente. Questo è un punto di crisi, secondo me, attuale che deve essere adeguatamente considerato, che deve essere portato all'attenzione della classe politica, che deve essere portato all'attenzione della Commissione parlamentare antimafia, perché è chiaro che continuando a ritenere che la mera applicazione del regime previsto dall'articolo 41 bis da solo possa scongiurare quella impermeabilità di collegamenti tra chi sta in carcere, chi opera sul territorio, evidentemente significa continuare a coltivare un'illusione. E questo è un primo dato di crisi. Il secondo dato che a mio avviso merita la maggiore considerazione possibile è proprio quella sempre più crescente, ancora devo dire non adeguatamente forte da poter essere ritenuta la vera arma vincente, condizione di reazione da parte della società civile. Io penso che non si debba sottovalutare il fatto che nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi mesi, a Palermo, ma non solo a Palermo, sia in sede giudiziaria, sia anche al di là delle stesse aule giudiziarie, si assiste a questo nuovo fenomeno che possiamo, come dire, esemplificare in una volontà da parte dell'imprenditoria, ma soprattutto direi dei giovani imprenditori, della classe degli imprenditori che diciamo oscilla tra i 30 e i 40 anni, cioè quella classe imprenditoriale che sostanzialmente non ha nessun tipo di compromissione con una certa mafia che nel corso degli anni 80 e 90 ha anche governato l'economia e il sistema illecito, per esempio, degli appalti, e che non è disposta, sia per ragioni culturali, ma soprattutto per ragioni di profitto economico, a interloquire con l'organizzazione mafiosa. E così, per esempio, abbiamo assistito ad un fenomeno, a mio avviso, tanto inedito quanto straordinario, per citarne uno tra i tanti, che riguarda la zona industriale di Perugia, un'area tradizionalmente impermeabile all'indagine in materia di mafia, un'area nella quale per tantissimi anni, lungo tutto il corso degli anni 80 certamente, ma anche degli anni 90, è stato praticamente impossibile accertare dal lato della vittima l'esistenza di un reato di estorsione, eppure è una zona che tradizionalmente ha sempre pagato un obolo più che consistente all'attività dell'organizzazione mafiosa, non soltanto quella locale, cioè carinese, se è vero come è vero che in quell'area industriale operano imprese anche di dimensione nazionale, per fatturato, per importanza economico-sociale e così via. E invece proprio da lì provengono segnali di netta, fortissima rottura con questo tipo di equilibrio che si è consolidato. Questo quindi secondo me è un elemento di grande importanza che non si può tradurre soltanto nella mera attività giudiziaria attraverso la costituzione di parte civile, ma credo che debba essere colto intanto dalla classe politica per far diventare questa esperienza un elemento di forza dell'azione antimafia non avviata soltanto alle inchieste giudiziarie. E poi l'altro dato estremamente rilevante è che questa insofferenza verso l'asservimento all'attività estorsiva dell'organizzazione mafiosa si è tradotta addirittura in scelte nette che molti imprenditori hanno ritenuto di dover fare indicando nelle aule di giustizia ai giudici che li stavano giudicando chi sino a quel momento li aveva estorti. Anche questo a mio avviso è un segnale fortissimo che vale a mettere in evidenza come anni e anni di repressione giudiziaria fondata esclusivamente su prove acquisite dall'autorità giudiziaria senza il concorso della classe imprenditoriale di fatto ha determinato un sostanziale esperimento dell'attività repressiva. Quindi da sola questa attività repressiva non trova uno sbocco significativo se non è accompagnata appunto dalla convergente reazione da parte di chi subisce l'estorsione, perché proprio se poniamo al centro della riflessione sull'analisi dello stato attuale di Cosa Nostra, quindi dello stato del potere mafioso di Cosa Nostra come dice il titolo di questa manifestazione, allora io credo che bisogna agire proprio su questo collegamento, cioè il collegamento che per tanti anni ha assicurato il sostentamento dell'attività dell'organizzazione mafiosa, dell'attività delle famiglie mafiose, attraverso la percezione quarta dei prelievi esplosivi, ma anche attraverso la compartecipazione economica tra imprese operanti con prestanome o imprese operanti comunque con soggetti indirettamente riconducibili all'attività dell'organizzazione mafiosa, adesso questo nesso finalmente è venuto alla luce nel modo più chiaro e credo che tutti in questo modo abbiamo evidente la consapevolezza che se si rompe definitivamente questo nesso, si rompe forse definitivamente proprio la capacità dell'organizzazione mafiosa di autoriprodursi. Io credo che quindi, eccoci, mi avvio alla conclusione, che se noi pensiamo che la definitiva sconfitta dell'organizzazione mafiosa debba essere data esclusivamente all'attività di investigatori, magistratura, questa azione dovrà probabilmente continuare ancora per moltissimi anni e forse non assicurerà mai questo obiettivo. Se invece a questa azione si accompagna inevitabilmente, come si è visto, anche la reazione di chi subisce sulla propria pelle e sulla propria attività imprenditoriale il condizionamento mafioso, e allora chiaramente si pongono in questo modo le premesse per una maggiore efficacia dell'azione antimafia. In tutto questo però dobbiamo sempre fare i conti con l'oste. Io non con una punta di pessimismo né di catastrofismo, ma con un'inevitabile iniezione di realismo, vorrei chiudere questa mia brevissimo excursus in quello che possiamo ritenere essere un po' lo stato della situazione a Bagheria, ma non solo a Bagheria, facendo riferimento ad un recente provvedimento del governo con il quale è stato determinato una riduzione pari al 33% delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia. Noi possiamo parlare ore e ore, giorni interi, su quella che deve essere l'azione non solo appunto dell'apparato repressivo dello Stato, ma di tutta la società per sconfiggere la mafia, ma se poi non ci sono i soldi, quindi bisogna fare i conti con un'oste sempre più esigente, ma sempre più avaro di risorse, e allora temo che si rischia in questo modo di essere poco efficaci. Il dato di fatto è che questo 33% in meno nelle risorse finanziarie dell'amministrazione della giustizia interessa a tutti, compresa anche l'attività antimafia, il che significa, tanto per fare un esempio, che in questo momento la Procura della Repubblica di Palermo ha difficoltà per l'acquisto della carta per stampare i provvedimenti giudiziari, per stampare i mandati di cattura, e bisogna raccomandare al personale, scendo proprio nel banale perché così si capisca come dall'iperuranio delle grandi idee, delle grandi strategie, poi in realtà dobbiamo fare i conti quotidianamente con le prassi concrete, e allora diventa per esempio necessario che il procuratore della Repubblica emani una circolare con cui indica al proprio personale che i provvedimenti giudiziari vanno fotocopiati fronte retto, perché così si risparmia il 50% della carta. Altrimenti c'è il rischio di non trovare i fondi per la carta, così come potrei fare tanti altri esempi per quanto riguarda le missioni per i magistrati che non vengono pagati, nonostante questi siano costretti spesso a recarsi continuamente fuori la sede giudiziaria di appartenenza per svolgere gli interrogatori, per fare le udienze, per sentire testimoni in località protette e così via. Tutto questo vi rendete conto come finisce per annichilire, per indebolire l'efficacia di un sistema che invece in questo momento dovrebbe ricevere il massimo di sostegno, non solo morale e politico, ma soprattutto economico. Ecco, quindi io ne approfitto della presenza del Presidente della Commissione Antimafia Regionale perché si faccia nella sua veste interprete di questa esigenza